Le 8.40, oggi, 1° ottobre 2021, il Tenax di Firenze compie 40 anni. Saluto e ringrazio subito i nostri ospiti. Roberto Nistri, buongiorno, bentrovato e grazie.
Buongiorno.
E grazie anche a Jimmy Tranquillo. Jimmy, bentrovato, grazie anche a te.
Buongiorno.
Roberto, più che di 40 anni fa, a me piacerebbe parlare ancora di più che del presente, del futuro del Tenax. Però l'altro giorno avevamo ai nostri microfoni Alex Neri, che ci raccontava appunto dello scandalo a cui stiamo assistendo, cioè gli assembramenti di ragazzi incontrollati e i club che devono rimanere chiusi. Bisognerà uscire da questa situazione e guardare al futuro con questi 40 anni sulle spalle.
Ah, sai, quello che descriveva Alex è uno dei tanti cortocircuiti derivati dalla pandemia. Noi purtroppo siamo stati stoppati in un momento in cui stavamo proprio ripensando, come succede in continua al Tenax, che è sempre attento a guardare al futuro, eccetera, eccetera. Siamo stati stoppati dalla pandemia mentre stavamo rielaborando piani per dei live, insomma, non sto qui a spiegarlo, ma a rimodellare un attimo di nuovo il club. Difficile parlare di futuro, perché noi siamo veramente provati, diciamo così, economicamente, e non solo noi, perché noi poi abbiamo un indotto enorme. Devi pensare che in un weekend da noi lavorano quasi 100 persone, anzi, due giorni di seguito, cioè,
sono stati mesi dove vanno fatto pagare anche la tassa e la spazzatura quando eravate chiusi.
Sì, sì, ma guarda, io non voglio andare a recriminare, poi parliamo ma voglio dire, c'è poi l'indotto Casa del Popolo. La Casa del Popolo in un certo senso vive con il Tenax, perché il Tenax paga un affitto, crea un indotto anche a loro, eccetera, eccetera. Per cui capisci che la situazione è molto pesante. E poi dobbiamo anche capire quali saranno gli umori nuovi, no? Perché
questi
due anni di, come dire, di sonno, e poi ci ha fatto anche perdere un po' di contatto con qual è la realtà. L'unica cosa che posso dire, nonostante insomma la mia età non sia proprio così quella che frequenta generazioni giovanissime, ma io sento che c'è una grandissima voglia di ballare, e non solo da parte giovanissima, ma anche gente un pochino più come dire cresciutella. È come se la gente avesse voglia di finalmente di riappropriarsi del ballo come rito liberatorio, no? Io spero che questo possa avvenire il più presto possibile. Rimangono sul piatto, che non possiamo noi riaprire un club come il Tenax con le mascherine o il 20% di capienza, perché
non è sostenibile, non è sostenibile, assolutamente,
non è sostenibile. Non c'è dubbio.
Però Roberto, ti chiederò tra poco che cosa, diciamo, almeno fino all'inizio della pandemia è stato il Tenax, nel senso che del Tenax si parla spesso come un patrimonio del passato, mentre invece il Tenax è stato la contemporaneità di Firenze. Però permettimi di affidare a Jimmy Tranquillo una marcorda di 40 anni fa, perché mi sembra comunque doveroso, e Jimmy sta scalpitando, già lo sento, diciamo, dall'altra parte.
No, sì.
Raccontami del 1° ottobre, Jimmy.
Allora, innanzitutto sono d'accordo con Roberto, perché è proprio l'altro giorno ci chiedevano qual è, perché il Tenax è sopravvissuto così a lungo. È sopravvissuto così a lungo perché il Tenax continua a far crescere al suo interno la prossima generazione. E come sta facendo adesso, come stava facendo prima della pandemia, che stava tirando su i nuovi DJ con la Tenax Academy, diciamo che il Tenax è una delle poche istituzioni di quel periodo che ha passato il testimone alla prossima generazione, mentre in altri settori, in altri campi, diciamo, questo passaggio non c'è stato e quindi i giovani sono stati in qualche modo lasciati fuori dalla nuova gestione, dal giorno dopo. Com'era allora il Tenax? Il Tenax era una cosa unica al mondo, una cosa spettacolosa. Il Tenax non è mai stata chiamata una discoteca, è stata chiamata sempre un club, un contenitore, qualcosa di diverso. Ed era una filosofia di vita. Praticamente si passava tutta la giornata, soprattutto dopo i primi 2 anni, quando proprio al suo punto più alto, quando facevamo almeno una band internazionale alla settimana, oltre al normale venerdì e sabato, che erano le serate, diciamo, classiche. Si apriva dal mercoledì al sabato al Tenax e poi si partì anche con la domenica pomeriggio per i più giovani. Tutta la giornata di chi viveva allora la notte di Firenze negli anni Ottanta era preparatoria poi a quello che si doveva fare la sera, che era andare al Tenax. Il Tenax era riuscito a costruirsi un'audience fedelissima che andava al Tenax non tanto per andare a vedere che cosa c'era, perché a volte c'erano delle band o dei progetti completamente sconosciuti, ma andava a vedere quella che era la proposta del Tenax. Naturalmente tutto ciò contro radio era importantissima, perché proprio per divulgare quale sarebbe stata l'attività della serata, il Tenax aveva contro radio. Arrivavano delle band che nessuno in Italia aveva mai sentito, ma c'era una preparazione di una settimana di controradio che iniziava a mandare questi brani di questa band sconosciuta, e poi arrivava il venerdì, il giorno del concerto, e la gente che arrivava conosceva questa band, ma erano solo loro, era soltanto la gente che viveva nell'area di controradio del Tenax, che erano tanti, e che poteva in qualche modo giustificare questo scatto in avanti che in quel periodo, negli anni Ottanta, la città di Firenze ha avuto. Si parlava di Firenze capitale della cultura europea, ma non quella ufficiale, questa istituzione ufficiale, proprio della vita notturna, della vita underground, delle avanguardie culturali d'Europa.
Roberto, Jimmy ha detto due cose molto belle: questo di far crescere la generazione successiva da una parte e quello di essere, come dire, culturalmente egemoni, cioè io ti propongo una cosa anche se non è conosciuta, se è rischiosa, non è mainstream, non è ruffiana. Oggi andrebbe ripreso questo discorso, secondo me, no?
Oggi certamente. Ora, io non ho sentito Jimmy perché non riuscivo ad ascoltarlo, ma questo era uno dei grandi, come dire, segreti del Tenax: grande coesione, c'è una serie di personaggi a volte molto diversi tra di loro, tra di sé, che però rimavano tutti nella stessa direzione, animati da curiosità e io dico sempre sfrontatezza, perché eravamo abbastanza sfrontati, no? E la situazione era molto diversa, 40 anni sono un'enormità, però la provocazione di dire bottega storica mi nasce dal fatto che a Berlino, un locale storico della elettronica berlinese con variate decenni di esperienza, la municipalità di Berlino ha pensato bene di tutelarlo come bene,
di riconoscere il suo fatto di essere questione storica. Esatto.
In un momento in cui il buon Galli della Loggia scrive di turismo e fighettismo, allora dico, sicuramente il Tenax di fighettismo ne aveva poco, perché andare a Peretola, la periferia che 40 anni fa pareva estrema, insomma, e far sì che nascessero lì delle capacità, proprio delle professionalità nuove, anche innovative, il producer, l'IJ, gli ingegneri della luce, cioè, voglio dire, al di là del fatto di aver ospitato teatro, cioè essere diventato un venue, non una discoteca, un venue. Io non uso mai il termine discoteca, lo trovo veramente riduttivo. Invece, purtroppo in questa città, cioè quando se uno va all'estero e dice il Tenax, ti danno, vedi, dei gran sorrisi, grandi strette di mano, grandi complimenti. A volte in questa città, la discoteca Tenax, c'è quasi una sorta di sospetto, no? C'è una roba di serie C, questa non è roba di serie C. Per questo ho lanciato una provocazione.
Ma ci stava tutta quella della bottega storica, perché appunto ci sono anche altri precedenti in altre capitali europee. Potremmo finirla domani tra aneddoti, sì, e contemporaneità, certo. Purtroppo qui non lo possiamo fare, però comunque il quarantennale va festeggiato, si inizia oggi e poi vedremo dove si andrà a finire.
Pensiamo di riaprire e qualcosa faremo.
Non c'è dubbio. Roberto Nisti, grazie anche a Jimmy Tranquillo.
Buona giornata.